Buonasera a tutte e tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. In questo episodio parliamo dell'importante manifestazione di domenica contro il nucleare a Caorso, dove Cambiare Rotta ha riportato in luce il tema dopo decenni in un contesto di sempre maggiore militarizzazione dovuta alla competizione interimperialista, come vediamo ad esempio in Ucraina. Parliamo poi dei tentativi di repressione della sempre più popolare coalizione di sinistra in Colombia e della fine dell'accerchiamento della fabbrica di Azovstal dove erano nascosti i nazisti di Zelensky. Buon ascolto!
Domenica 22 maggio abbiamo convocato una manifestazione nazionale alla centrale nucleare di Caorso, in provincia di Piacenza. Questa data ci ha dato modo di materializzare la lotta al nucleare, su cui adesso più che mai è necessario canalizzare le energie, poiché rappresenta un punto cardine per il percorso di costruzione di un'opposizione a questo sistema capitalista. Un sistema che, come è visibile dalle decisioni dell'Unione Europea sull'inserimento dell'energia a fissione nucleare nella tassonomia verde, provoca e alimenta processi indomabili che risultano letali per tutti noi. Nel 1990 la centrale di Caorso è stata definitivamente chiusa e proprio quest'anno cominceranno i lavori di smantellamento e di dismissione. Si tratta per l'appunto di un luogo simbolo di lotta dei movimenti ambientalisti antinucleari nel nostro paese. In Italia infatti per ben due volte si è arrivati al no sull'uso del nucleare, nel referendum del 1987 e del 2011, ma adesso il governo Draghi, con Cingolani come ministro, cercano di farla passare come una fonte sostenibile, per poter dar forma al loro processo di transizione ecologica. Si tratta piuttosto di una truffa macchiata di verde, come cola tra le parole della von der Leyen, in cui si vince la spinta strategica all'Unione Europea verso un'autonomia energetica, per poter diventare competitiva nel contesto della ipercompetitività multipolare. L'inclusione della tassonomia verde del nucleare dovrebbe così garantire la tenuta economico-finanziaria di Francia e Germania, che a seguito dello scoppio del conflitto ha fatto dietro fronte sulla decisione di denuclearizzare il paese. Il nucleare viene dunque venduta come la soluzione alla crisi energetica, nonostante si tratti di una risorsa costosissima, nonché di una scelta ecocida e la causa di un potenziale genocidio nucleare. Non è poi un caso che il discorso si polarizzi proprio nel contesto storico di un'escalation bellica, in cui la caratteristica del dual use della fissione nucleare è di primario interesse. Il controllo della tecnologia nucleare a livello civile porta infatti a disporre di materiali idonei per la produzione di armamenti nucleari. Inoltre in Italia siamo già in possesso di testate nucleari nelle basi americane sul nostro territorio di Camp Darby e Sigonella, negli aeroporti militari di Vigliano e Ghedi. Le stesse basi da cui partono gli armamenti che vanno in Ucraina, ma soprattutto per il fatto che, non essendoci in pratico i mezzi che rendano il ritorno al nucleare realmente fattibile in Italia, ciò è solo utile ad alimentare la propaganda politica del governo che cerca in qualsiasi crisi il suo trampolino di lancio. È perciò fondamentale tenere a mente che la tappa di Caorso ha avuto un valore soprattutto ideologico, in quanto le lotte dei movimenti ambientalisti si appiattiscono alla ricerca di una compatibilità con il sistema capitalista, poiché si fanno miopi di fronte a quello che è un problema di radice strutturale che vede come soggetto la mercificazione della natura da parte del capitale. Questi movimenti vagano alla cieca nel tentativo di porre continui palliativi ad una crisi, quella ambientale, irrisolvibile attraverso riforme politiche dette green, che non sfiorano minimamente quei rapporti produttivi che sono alla base del catalismo ambientale. Le retoriche neoliberali con pretese ambientaliste strumentalizzano piuttosto questa crisi e assecondano la divisione delle lotte per poterle soffocare. In breve troviamo gruppi che nel tentativo di salvaguardare il proprio territorio ridicono il discorso ad un noto in my backyard, facendo passare l'idea che il problema rispetto al nucleare sia che nessuno è disposto ad accollarsi le scorie. Scorie che dovranno essere messe in sicurezza per decine di migliaia di anni. È chiaro quindi come l'eredità che ci lascia il nucleare non sia quindi una questione da poco, risolvibile giocando alla roulette russa con i territori. Chi abita i territori non solo subirà lo sfruttamento e la devastazione della natura con le relative problematiche concernenti l'inquinamento e quindi la salute, ma dovrà anche pagare le gravissime spese di questi processi a causa degli oneri di sistema. Ne risulta quindi un generale peggioramento delle condizioni di vita delle classi più povere, passivamente asservite alle logiche del puro profitto. È per questo che dai territori bisogna vigilare e organizzarsi per ostacolare decisioni come quella sulla fissione nucleare che ha comportato un'eredità ingestibile, avendo però sempre in mente l'incompatibilità dell'ambientalismo con il capitalismo.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Rivolgiamo in questo momento la nostra attenzione alla situazione attuale in Colombia, dove la coalizione di tutte le forze progressiste e rivoluzionarie, il Pacto Storico, che appunto ha trionfato alle elezioni politiche del 13 marzo, prendendo molti seggi al Senato e alla Seconda Camera, adesso si preannuncia, cioè si prepara la partecipazione alle elezioni presidenziali con il candidato che è stato espresso dalla coalizione, cioè Gustavo Petro, l'ex sindaco di Bogotà, nonché ex guerrigliero dell'M19, si appresta come favorito per le prossime elezioni presidenziali. Diciamo che questo che segnerebbe una svolta definitiva progressista della Colombia contro tutti quei clan e clientele varie che governano da anni grazie al narcotraffico e alla commistione fra militari e paramilitari e forze americane presenti sul territorio colombiano. Segnerebbe una rottura storica la vittoria di un candidato di questo tipo e di, appunto, di questo patto storico che è stato fatto da tutte le forze contro questo establishment. E risulta evidente come in un paese in cui per anni si è tenuto a bada il conflitto sociale, uccidendo sindacalisti, uccidendo politici di formazioni opposte a quello che era il governo, e anche uscito da anni e anni di guerra civile e di lotta armata, risultiamo preoccupanti le dichiarazioni che sono state fatte da alcuni membri delle forze armate e la situazione comunque pesante di un paese dove l'omicidio politico è la norma di come si gestisce lo scontro sociale. In particolare, ricordiamo in un paese che recentemente, nel 2017, è entrato persino a far parte della NATO, tanto è forte l'ingerenza americana sul proprio territorio. In particolare, ci vorremmo soffermare su tre avvenimenti, cioè gli attacchi del capo dell'esercito colombiano Zapatero direttamente contro il candidato Gustavo Petro, che appunto ha preso una parte violando la stessa costituzione dello Stato colombiano, ha preso parte nelle elezioni e è andato a minacciare personalmente Gustavo Petro in caso di vittoria, sostanzialmente con alcune pesanti dichiarazioni. Andiamo a vedere come i paramilitari del gruppo La Cordillera, presente nel centro del paese, sono andati a minacciare personalmente ai primi di maggio due candidati del patto storico. E andiamo a vedere anche quello che è successo recentemente in seguito appunto alla decisione di estradare Otoniel, il capo del clan del Golfo, verso l'America, a quello che è stato il paro armato, ovvero lo sciopero armato dei rappresentanti dei, appunto, delle forze di questo, delle forze paramilitari, delle forze del cartello del clan del Golfo, appunto legate a questa cosa, che hanno paralizzato sostanzialmente i territori di Chocó, Antigua, Córdoba, Sucre e Bolívar. Come comunisti, non possiamo che parlare della situazione in Colombia, non possiamo che continuare a supportare quello che fanno i compagni colombiani del patto storico, perché effettivamente rappresenterebbe, se si riuscisse a portare a casa la vittoria elettorale, comunque un primo passo verso una radicale svolta di quella che è stata la politica della Colombia, che ricordiamo essere il paese più alleato di ferro nell'America Latina degli Stati Uniti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Siamo consci, però, lo sappiamo benissimo di cosa è capace l'establishment colombiano, in cui le controversie politiche si risolvono con i massacri, che in quella che si vanta di essere la democrazia più stabile e duratura del Sud America, ma che in realtà è il trionfo del clientelismo, del paramilitarismo di stampo fascista e narcotrafficante, il soldo degli americani per reprimere qualsiasi forma di conflitto sociale che vada ad intaccare business milionari, anzi miliardari che passano sul territorio colombiano. Vediamo comunque che i sondaggi vanno nella direzione di favorire Gustavo Petro come assoluto favorito, appunto molto prima del principale sfidante Figo Gutierrez. Sappiamo benissimo cosa potrebbe portare, però in un paese in cui ci sono brogli potrebbero anche essere annullate queste, cioè dove i brogli sono all'ordine del giorno per vincere le elezioni potrebbero anche essere annullate, o peggio ci potrebbe stare un colpo di stato stile Cile di Pinochet, però noi comunque siamo attenti alla situazione sudamericana come compagni. Abbiamo visto quello che è successo in Cile, dove effettivamente la coalizione larga delle forze progressiste è riuscita a esprimere un candidato vincitore alle elezioni. La situazione in Colombia sembra essere più complicata dal punto di vista delle forze in gioco, vista la netta presa di posizione delle forze militari contro il candidato favorito alle elezioni presidenziali. Se, per quanto riguarda aggiornamenti e analisi della situazione, adesso rivediamo, aspetteremo il post delle elezioni. Comunque, se volete rimanere aggiornati su quello che accade in Colombia, seguite questa trasmissione perché continueremo a parlarne. Grazie mille a tutti, buona serata.
Il conflitto in Ucraina è arrivato a un punto di svolta. Infatti, a Mariupol da parte dei soldati ucraini è resa. Nonostante la resa dei soldati e dei battaglioni ucraini sia ormai un dato di fatto oggettivo, la stampa mainstream europea continua a costruire teorie e illazioni, oltre che incertezze e imprecisioni di tipo comunicativo. Parlare di resa in quanto tale, infatti, come sappiamo, significherebbe recare un danno d'immagine a un governo ucraino che nel corso dell'intero conflitto non ha fatto altro che raccontare questa guerra come un susseguirsi di gesta eroiche da parte dei battaglioni ucraini. Allora ecco che sulle testate italiane compaiono titoli che alludono a fantomatici partigiani ucraini o a una fantomatica resistenza. In realtà sappiamo che non è così, non possiamo parlare di resistenza e di valori di libertà per l'operato dell'esercito ucraino e in particolare delle frange naziste che ne fanno parte legalmente. Infatti il conflitto a Mariupol è durato circa 80 giorni, 86 per l'esattezza, e non sono state poche le barbarie perpetuate dai soldati ucraini ai danni dei civili, tenuti confinati all'interno dell'acciaieria Azovstal e usati come scudo umano mentre l'Europa li dipingeva e continua ancora oggi a dipingerli come dei combattenti partigiani per i valori della libertà. Quanto successo a Mariupol rende abbastanza chiara la doppia faccia ipocrita da entrambi i versi di Zelensky. Infatti, da un lato abbiamo l'utilizzo retorico diciamo, dell'immagine di civili sofferenti e feriti per invitare il mondo ad appoggiare l'Ucraina o a sviluppare sentimenti russofobi. Dall'altro, invece, l'utilizzo del corpo dei civili come scudo umano per il solo fatto di non voler dichiarare una resa a Mariupol, una resa che comunque è stata dichiarata, citando Zelensky, perché gli eroi ci servono vivi. Sembrerebbe che i soldati arresi siano più di 2000, molti dei quali collocati, come sappiamo, nella brigata Azov. E adesso sta agli accordi tra Mosca e Kiev stabilire le sorti dei prigionieri di entrambe le fazioni. Alcuni rumors non ancora confermati parlano addirittura della cattura di un generale USA trovato ad Azovstal, ma questo è un dato non ancora confermato.
Grazie a tutti per averci ascoltato. Ci fermiamo qui, ma torneremo in onda in podcast su radiosonar.net il prossimo mercoledì. Vi aspettiamo.